Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Mancano pochi giorni al voto in Italia per i 5 referendum previsti per l'8 e 9 giugno, 4 quesiti sul lavoro e uno sulla cittadinanza agli stranieri, che però il governo in carica non sostiene e di cui più o meno apertamente auspica il fallimento. L'ultima in ordine temporale ad esplicitare il suo comportamento è stata la premier Giorgia Meloni, che ha spiegato che lei alle urne ci andrà ma non ritirerà le schede per votare. Di questo e di altri temi legati alla politica italiana parliamo oggi con il nostro corrispondente da Roma, il giornalista Carlo Fusi. Buonasera Carlo, ben ritrovato qui su SBS.
Grazie e buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
Carlo, proviamo per iniziare a spiegare la scelta di Meloni, che ha spiegato appunto che alle urne andrà domenica e lunedì ma non ritirerà le schede, e proviamo poi anche a descrivere le reazioni prevedibilmente furiose delle opposizioni.
Ma insomma, diciamo che la scelta della Presidente, la dichiarazione della Presidente Meloni, cioè di andare al seggio ma non ritirare le schede, è una dichiarazione, insomma, diciamo, come dire, un po' bizzarra, nel senso che, come è noto, ai referendum abrogativi c'è un ventaglio di possibilità, cioè si può andare alle urne e votare sì, naturalmente, o votare no all'abrogazione, ma si può anche disertare il voto perché la Costituzione prevede che per essere valide questo tipo di consultazioni elettorali devono ottenere la partecipazione della metà degli aventi diritto più uno, quindi un quorum molto alto, e questo per varie ragioni, ma insomma, diciamo, per sì che non si tratti di un, come dire, di un dibattito fra pochi, di una scelta fra pochi, ma una valutazione che coinvolge il corpo elettorale. Allora, le posizioni su questi referendum sul lavoro, 4 sul lavoro, che sono, come sappiamo, job act, indennità di licenziamento, contratti precari, subappalti e poi l'ultimo invece sul dimezzamento del periodo necessario per chiedere la cittadinanza, gli schieramenti sono abbastanza chiari, cioè i referendum sono stati promossi da CGIL con l'appoggio del PD, anche quello dei 5 Stelle, seppur con qualche titubanza, in particolare su quello della cittadinanza, che naturalmente invitano gli elettori, gli italiani, ad andare alle urne a votare sì. Poi c'è un pezzo di paese che invece vota no, tra questi ci sono i cosiddetti riformisti del PD, che peraltro hanno votato la legge sul Jobs Act qualche anno fa, 10 anni fa, e quindi adesso si trovano in difficoltà a dover rinnegare quella scelta, e c'è anche un pezzo di centristi, quelli di Lupi del centrodestra, che pure vogliono andare a votare votando no. Però l'indicazione del centrodestra, quindi della maggioranza di governo, di disertare le urne, cioè di non andare a votare. Ora, la Meloni, che è Presidente del Consiglio, presumibilmente, qui si va un po' a spanne, ma insomma per tentare un'interpretazione, l'indicazione della Meloni di non andare a votare, di non recarsi alle urne in quanto Presidente del Consiglio, forse insomma, diciamo, avrebbe lasciato un po' di dubbi visto il profilo istituzionale e il ruolo istituzionale che riveste la Meloni. E quindi insomma, diciamo, l'indicazione è quella di andare alle urne ma non ritirare le schede, che ripeto è un'indicazione un po' bizzarra, e peraltro il Viminale è dovuto intervenire subito, cioè il Ministero dell'Interno, per dire guardate che comunque chi non ritira le schede è come chi non va a votare, insomma chi non si reca al seggio, quindi non è che cambia molto. Di fatto quello che vuole dire la Meloni è lei personalmente, il centro del suo partito, il centrodestra, la maggioranza di governo sono per far fallire il referendum, perché non andando a votare questo succederebbe. L'affermazione della Meloni, peraltro poi arrivata il giorno della celebrazione di un altro referendum molto più importante, referendum che chiedeva agli italiani se bisognava continuare con la monarchia oppure votare la Repubblica, peraltro un referendum a cui per la prima volta parteciparono anche le donne, ebbene questa affermazione è arrivata nel giorno in cui si celebra la festa della Repubblica, il 2 giugno, proprio perché quel giorno il 46 si votò e vinse e prevalse la Repubblica, beh, ha sollevato tantissime polemiche a sinistra, una scelta istituzionalmente sbagliata, è stato detto, la segretaria del PD, Elly Schlein, ha criticato la Meloni dicendo ha paura di questo referendum, ecco perché dice queste cose, e quindi ovviamente insomma le affermazioni della Meloni hanno provocato un putiferio di proteste a sinistra. Però rimane il problema di fondo, e cioè che per essere validi appunto questi referendum deve avere una partecipazione molto alta, e tutto questo avviene invece in un momento in cui gli italiani a votare ci vanno molto poco, in particolare quando si tratta di elezioni amministrative. È successo anche qualche settimana fa, in occasione del voto a Genova, Ravenna e altre città, insomma, diciamo quasi metà della popolazione ha disertato le urne. Però, insomma, diciamo, non andare a votare è una scelta scomoda per chi fa il Presidente del Consiglio, e quindi forse in questa direzione vanno valutate le parole della Meloni. Altri del centrodestra, che pure rivestono carichi istituzionali come il Presidente del Senato, La Russa, hanno avuto molti meno scrupoli, dicendo io non vado a votare, punto e basta.
Passiamo ad altri temi, Carlo, e di sicuro la notizia del giorno è l'arrivo del presidente francese Emmanuel Macron in Italia. E quindi questo l'incontro del disgelo con Meloni, o le diverse occasioni di screzi e tensioni del passato sono state ingigantite da noi giornalisti?
Ma non lo so, ingigantite direi di no, perché insomma, diciamo, se la Meloni non va al vertice dei volenterosi a Tirana, oppure si collega solo in videoconferenza, beh, questo vuol dire, peraltro, la giustificazione che diede all'epoca la Presidente del Consiglio, cioè che quello era un consesso in cui si parlava dell'invio di truppe, beh, fu proprio Macron a dire è una notizia falsa, non è vero, di questo non abbiamo parlato, peraltro anche la Germania è contraria all'invio di truppe. Quindi insomma, diciamo che la polemica è stata avviata da entrambi i fronti, sia da Italia che Francia, che spesso su le tematiche di politica estera e anche economiche hanno avuto posizioni diverse. Stavolta è stato Macron, anche su pressione, se non ufficiale, almeno larvata, del cancelliere tedesco Merz, che insomma, diciamo, vede di cattivo occhio una divaricazione insieme ai paesi che l'Europa l'hanno costituita. Ecco, insomma, Macron ha chiamato la Meloni, ha detto no, dobbiamo incontrarci perché le relazioni tra Italia e Francia sono troppo forti, troppo consolidate, troppo storicamente fondate per poter subire uno scossone così forte. E naturalmente la Presidente del Consiglio molto volentieri ha accettato questa mossa di Macron. Macron è venuto a Roma, 3 ore sono stati a parlare Meloni e Macron senza i consiglieri diplomatici, è stato veramente una cosa a quattro occhi. E naturalmente si è discusso di quella che è diciamo, il punto fondamentale, cioè la creazione di una sicurezza europea che prescinda dagli Stati Uniti, ma non per volontà dell'Europa, ma perché gli Stati Uniti hanno detto che diciamo, non vogliono più finanziare la sicurezza europea, devono pensarci i paesi aumentando la percentuale di spese sul PIL, di spese per la difesa sul PIL. Ora naturalmente si tratta di una investimento molto forte, e quindi di questo si è discusso. C'è un accenno di comunicato in cui si dice che comunque l'appoggio di Italia e Francia a Kiev, all'Ucraina, è indefettibile, e questo è un elemento molto importante, come pure è importante il fatto che si sia discusso di contrasto all'immigrazione clandestina. Sappiamo che da questo punto di vista, su questo fronte, ci sono state insomma, diciamo, polemiche molto forti tra Roma e Parigi, e tutte e due gli stati sono impegnati in questa direzione. L'Italia ha il modello Albania, che però fatica, come dire, a trovare una sua collocazione definitiva. La Francia contro l'immigrazione clandestina si è scagliata in maniera molto forte, addirittura ci sono stati degli episodi in cui la polizia francese ha varcato i confini italiani per andare a pescare gli immigrati irregolari. Quindi insomma, da questo punto di vista anche qui è necessario un maggiore coordinamento, e lo è in generale per quello che riguarda il programma economico pluriennale che dovrà essere varato a breve e che quindi dovrà vedere sforzi congiunti sia da parte pubblica che da parte privata per finanziare le spese di sicurezza, ma anche altri fronti come quello del welfare. È stato un incontro importante. Comunque il fatto stesso che si sia svolto questo bilaterale così durato a lungo è significativo, e l'augurio è che possa essere una nuova linfa, un nuovo cemento alla costituzione di un rafforzamento dell'Unione Europea, che vive momenti molto difficili e che insomma, diciamo, comunque dovrà affrontare temi molto importanti, sia quelli della sicurezza che quelli dei dazi, che la possibilità di creare strumenti di debito comune.
Ricordo che siamo in conversazione con il giornalista Carlo Fusi in collegamento da Roma e la presidente Meloni è stata nei giorni scorsi oggetto anche di un episodio a dir poco spiacevole. Ha condiviso un post che era apparso sui social media in cui veniva coinvolta anche la figlia, un post che ha scatenato indignazione generale, tanto forte da spingere poi l'autore di quel post a un gesto drammatico. Ci puoi riassumere meglio, Carlo, quel che è accaduto?
Allora, il post è stato postato appunto da un professore di liceo napoletano, in post in cui si augurava alla figlia della Meloni in Ginevra la stessa fine di Martina Carbonaro, una ragazzina di 14 anni uccisa dal fidanzato 19enne a colpi di sasso con sassate. Peraltro le ultime valutazioni sull'autopsia lasciano intendere che la ragazzina, questa povera ragazzina, non è morta subito, ha avuto un'agonia, e quindi insomma diciamo un gesto di una brutalità e di un'efferatezza inaccettabili. Ebbene, insomma, questo post augurava alla figlia della Meloni quella stessa fine, naturalmente ha sollevato una marea di indignazione e di rigetto, di rifiuto da parte di tutti. La stessa Presidente del Consiglio è intervenuta dicendo che appunto non è solo una questione di posta, che c'è un male oscuro ormai che attanaglia la società italiana ed è il clima d'odio che si è sviluppato attorno alla politica, alle figure della politica, perché peraltro minacce simili sono arrivate anche nei confronti dei figli del ministro Piantedosi, del ministro Tajani, di Salvini, e quindi insomma diciamo è un fenomeno molto grave. Il Presidente della Repubblica ha chiamato naturalmente la Meloni per dare la sua solidarietà. Il coro di critiche nei confronti del gesto è stato unanime, come era inevitabile. Però insomma diciamo il punto di fondo è che davvero il confronto sui social sta diventando un confronto senza limiti, senza barriere, che cade sempre più in basso. E questo è un problema fondamentale, soprattutto nei confronti dei giovani, ed è un problema che la politica fatica ad affrontare, perché a volte è la stessa politica che si nutre dell'uso dei social per scagliarsi contro gli avversari con toni che non sono così disgustosi e inaccettabili come quelli del post che ho citato, ma che insomma diciamo sono sintomi di un clima d'odio e di disprezzo dell'avversario che non fa parte del confronto civile che deve riguardare una democrazia. Quindi questo episodio, sul quale non c'è niente da dire, peraltro il professore, molti chiedono il licenziamento, il Ministero dell'Istruzione ha avviato una procedura per cacciarlo, insomma diciamo su questo non c'è niente da dire, salvo esprimere l'esecrazione che tutti quanti hanno manifestato. Però il problema di come vengono gestiti i social, di come diventino sentine di odio e di contrasto all'avversario in maniera sempre più incivile, beh, questo è un problema che riguarda la politica e che la politica, ripeto, maneggia difficilmente, ma che invece diventa sempre più emergenziale.
In conclusione torniamo al 2 giugno, ma per dare uno sguardo alla politica internazionale, in un momento in cui la pressione affinché Israele interrompa l'assedio a Gaza sta montando, si è lamentata ad alcune parti una reazione meno netta da parte dell'Italia. Questo fino al discorso che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto proprio in occasione dei festeggiamenti per il 79esimo anniversario della Repubblica il 2 giugno scorso. È inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario nei confronti dei cittadini di Gaza. Si impone subito il cessate il fuoco. Queste alcune delle parole pronunciate dal Presidente. Ci sono stati commenti poi a riguardo da parte della Premier Meloni o di altri esponenti del governo a queste parole molto dure di Mattarella?
Che venga ridotta alla fame un'intera popolazione, dai bambini agli anziani, è disumano e grave, e l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese. Queste le parole di Mattarella, che non si prestano a nessun tipo di equivoco, insomma. E del resto usare la fame come arma in un conflitto, in un contrasto, in una guerra tra diverse fazioni, beh insomma diciamo è veramente un abominio che non si può accettare. Peraltro la posizione del governo italiano su questo era stata espressa anche in altre circostanze dal ministro della difesa Crosetto. Il governo italiano è vicino a quello israeliano, però bisogna evitare eccessi come quelli che stanno avvenendo a Gaza, che raggiungono caratteri di disumanità. La Presidente del Consiglio Meloni si è subito raccordata alle parole del Presidente del Consiglio, parole che ha detto sono state importanti e sono in linea con quello che ha già detto il Governo. Ringrazio il Presidente della Repubblica e sono d'accordo con lui, questo è il commento a caldo della Meloni. E però, insomma, diciamo, su questo fronte, sul fronte della posizione italiana nei confronti del governo di Netanyahu e nei confronti di Gaza, la polemica non accenna a diminuire, perché il 7 e l'8 ci saranno due manifestazioni, alla vigilia del voto referendario ci saranno due manifestazioni proprio a sostegno della causa palestinese, una che vedrà insieme PD e 5 Stelle e AVS, un'altra dove, promossa dai centristi, dove invece ci saranno anche parole di solidarietà nei confronti di Israele, perché questo tema è un tema molto divisivo, sta creando grandi problemi, anche il rigurgito di antisemitismo che qua e là si intravede e in maniera sempre più netta, e quindi, insomma, diciamo, è un tema, ripeto, molto divisivo, sul quale le parole di Mattarella fanno chiarezza, ma non chiudono il confronto e la polemica, perché quel tema, il tema di come riuscire a trovare una pacificazione a Gaza che salvaguardi i diritti di Israele, che metta fuori gioco i tagliagole di Hamas, ma che contemporaneamente consenta ai 2 milioni di palestinesi di continuare a vivere in una condizione di sicurezza, beh, questo è un tema molto delicato che purtroppo non si chiuderà con le due manifestazioni alla vigilia del referendum.
E noi ringraziamo per oggi Carlo Fusi, è tutto per oggi. Carlo, una buona serata e a risentirci presto.
Grazie, arrivederci a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.